Carico, attualmente lei lavora?
No, pensionato.
È in pensione. Da quanto tempo è in pensione?
2 anni e mezzo.
In precedenza che lavoro faceva?
Maresciallo dell'Aeronautica.
Nel 1980 che grado aveva?
Sergente.
In quale luogo era in servizio?
35° grado.
Che sarebbe quindi?
Marsala.
A Marsala. Maresciallo, che ruolo aveva nel giugno 1980 nel 35° grado?
Avevo il ruolo identificatore.
Dovrete parlare forse a voce un po' più alta perché non si sente bene, Presidente.
Sì. Identificatore.
Identificatore. Poi ci vedremo di che cosa si tratta. Che ricordi, nel giugno del 1980 vi erano dei turni fissi nella sala operativa, nella sala radar, oppure questi turni cambiavano?
Cambiavano secondo il personale.
Sì, e non c'era una suddivisione in diversi turni?
Sì, se si seguiva una votazione.
Sì, lei faceva parte di un turno in particolare con una denominazione?
Sì, turno Delta.
Turno?
Turno Alfa.
Alfa o Delta? Non,
no,
non
no, Alfa, turno Alfa.
Turno Alfa. Senta, lei è stato sentito la prima volta il 30 maggio del 1988. In precedenza era stato mai citato?
Che ricordi bene, presumo, anche in precedenza, dal giudice Borsellino, presumo che sia stato in precedenza dell'88, verso l'86.
Nell'86.
Se ricordo bene.
Prima comunque, a me risulta che il 30 maggio dell'88 è la prima sua citazione. Comunque non ha importanza, nel 1980 lei non fu esaminato da nessuno.
No, affatto,
ho capito. Lei sa se il suo nominativo fu indicato tra coloro che erano presenti in sala operativa?
Non le saprei dire.
Non lo saprei dire. Bene. Allora, veniamo a quelle che erano le sue mansioni all'interno della sala operativa. Lei ha detto di essere un identificatore. Che cosa vuol dire esattamente? Qual è la sigla che caratterizza questa funzione?
Vabbè, la sigla è I.O. Sarebbe Officer Identification. Quindi dovrebbe essere in italiano ufficiale dell'identificazione.
Sì.
Io non lo ero eventualmente. Però avevo queste mansioni di svolgere questo lavoro.
Di identificatore.
Di identificatore.
Aveva una console specifica?
Esatto, sì.
Sì. E in che cosa consisteva la funzione di identificazione?
Che tramite piani di volo o notizie date dalle torri di controllo si identificavano i vari veicoli che erano nelle varie aerovie.
Sì, ci può descrivere come funzionava questa operazione? Innanzitutto lei si sedeva ad una console di fronte alla quale aveva che cosa? Uno schermo?
Avevo un monitor, esatto, sì.
Un monitor del radar. Questa console era uguale a quella degli operatori che erano vicini a lei o aveva delle differenze sostanziali?
No, differenze, i monitor erano tutti lo stessi, soltanto gli cambiavano le funzioni.
Sì. Quindi diciamo anche la struttura della console
era identica,
però cambiavano le funzioni.
Le funzioni,
ecco. Queste funzioni che lei sappia venivano poi registrate
sì.
In un nastro?
Sì.
Sì. Quindi per esempio se lei o altri operatori azionavate un qualche comando, questo risulta poi registrato in un nastro.
In pratica dovrebbe essere così.
Sì. Come si chiama questo nastro, le lo ricorda?
Recorder.
Sì, ha un nome particolare che le ricordi?
No.
Che no, ricordi? Va bene.
No.
E comunque fa parte dello stesso nastro nel quale vengono registrate anche le altre informazioni?
Non
che
le
lei sappia.
Che io sappia non le saprei rispondere.
Va bene, non si preoccupi. Se sono cose che lei non sa direttamente.
No, potrebbero essere due nastri differenti, potrebbero.
Ma non lo sa,
sia.
Va bene.
Via voce che il resto, diciamo.
Ho capito, va bene. Allora, quindi comunque che lei sappia, invece questo lo sa con certezza, le operazioni che si svolgono a console vengono registrate. Quindi quando lei siede davanti a questo monitor, cosa vede nello schermo?
Beh, nello schermo vedo quello che attualmente lì i veicoli che sorvolano la zona o la zona interessata, diciamo.
Sì. E questi veicoli possono, diciamo, provenire da diverse, non solo diverse direzioni, diciamo, certo, ma anche con caratteristiche diverse.
Differenti, esatto.
Sì. Per esempio, se sono già, stiamo parlando sempre della situazione del 1980 a Marsala.
Certo, sì.
Allora, nel 1980 a Marsala, se questo aereo era già seguito da un altro sito, come arrivava a voi?
Già identificato.
Quindi arrivava sulla sua
console,
sul suo monitor, con quali si può descrivere?
Un simbolo, cioè era visualizzato con un simbolo, un'identificazione già data.
Ecco. E come faceva lei a vedere qual era questa identificazione?
Beh, tramite il simbolo che lo evidenziava di queste caratteristiche.
Questo simbolo quali dati conteneva?
I dati di velocità, quota, IFF, SIS, forza, basta, poi i dati del piano di volo che venivano...
Questi erano stessi, diciamo, questi dati che lei ha citato erano sempre evidenziati sul monitor oppure si doveva fare un'azione per poterli vedere?
Sì, venivano visualizzati, però se uno aveva l'attenzione su quel velivolo, veniva esaminato ogni qualvolta si facesse l'azione.
E come faceva lei per poterlo vedere?
Voltava sul simbolo e automaticamente uscivano i dati.
Come si chiamava? Aveva un nome questa azione?
Questa azione non...
Quando lei si posizionava sulla traccia, aveva un nome particolare questa azione?
Voltaire BTD, cioè di conseguenza venivano visualizzati i dati sul TOT.
Cos'è il TOT?
Ma il TOT dove venivano visualizzati i dati inerenti a quella traccia che uno
Hookava. Ecco, quindi l'azione di Hook.
Hook, certo.
Ecco. Quindi l'azione di Hook vuol dire far comparire in maniera evidente i dati. Posizionare l'indicatore sulla traccia,
esatto.
Questo consentiva di vedere,
visualizzare.
Ci vuole ricordare per favore quali erano gli elementi che venivano evidenziati in questo caso?
Cioè, sta parlando di una traccia specifica in questo
caso? No, quello che ha appena detto, se lo vuole ripetere, cioè quali erano le indicazioni che comparivano quando lei ha detto
altre? Esatto. Allora, in alto track number?
Sì.
Sarebbe il nominativo, il numero progressivo della traccia, diciamo.
Sì, ecco, allora fermiamoci uno per uno, anche se sono cose che in parte abbiamo già visto, però in maniera che questo possa essere utile anche per l'esame successivo. Questo NATO track number da che cosa era composto?
Era composto da due lettere e tre cifre.
Quello di Marsala, si ricorda quali erano le lettere di Marsala?
Alfa Juliet.
E se l'aereo era stato identificato in precedenza?
Un'altra sigla.
Aveva un'altra sigla.
Sì.
Un altro, diciamo, cifra alfabetica.
Sì, un altro track number.
Un altro dato track number che si differenziava, diciamo, per le prime due lettere e poi per i numeri. Le prime due lettere quindi sono caratteristiche ciascuno di un sito
di
diverso.
Un sito, sì.
Benissimo. Quindi questo è il nato track number. Sì. Poi cos'altro aveva?
Aveva leading, cioè il vettore.
Leading sarebbe la direzione.
La direzione, diciamo.
Sì. Poi?
La forza, la velocità, quota.
Cos'è la forza?
La forza, presente se è 1, 2, 3, a secondo di quanti velivoli sono di quella traccia, di quel soggetto.
Sì, e poi diceva?
Poi la quota, velocità.
Sì.
IFF, SIF sarebbe, c'è una documentazione dell'aereo, ecco, che veniva identificato anche tramite questo codice.
Sì, che sarebbe quindi una risposta che l'aereo dà alla battuta del radar.
Sì.
Ecco. Si ricorda di che tipo potevano essere questa risposta, i SIF?
Sì, i SIF normalmente se un aereo di linea può essere del 2000, al suo tempo adesso...
Sì, all'epoca parliamo sempre, sì.
Sì, potrebbe essere SIF 3, codice 2000, una cosa del genere, approssimato. Cioè...
Sì, diciamo che c'erano quindi tre SIF, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, ecco, no. Due di, se si ricorda se questi erano divisi tra militari e civili?
Presidente, chiedo scusa.
Sì.
Senz'altro è difficile far ricordare delle cose di tanti anni fa, però magari cerchiamo di sapere prima che cosa sa adesso il signor Carico, che cosa ricorda, che cosa conosce. Per esempio, SIF 1, 2 e 3, lo ha detto il pubblico ministero, e il testo ancora non ce ne aveva parlato. Sicuramente lo sapeva, sicuramente era scontato, ma gradirei un po' di attenzione, credo che sia utile per tutti, non è un mio gradimento personale, ecco. Ritengo sia opportuno un po' di attenzione e non anticipare delle questioni anche di carattere tecnico.
Sì, vabbè, ma aveva parlato del SIF 3, il pubblico ministero ha detto c'è anche 1, 2, insomma,
Presidente, per quanto riguarda questa difesa, l'invito, sotto forma di invito adesso, però tecnicamente rimaniamo nel tecnico, c'è un'opposizione, perché trattandosi di significato da attribuire a determinati termini, non era la prima volta nel corso dell'esame che il pubblico ministero interpretava nella maniera più corretta quello che il testo cercava di dire. A parere di questa difesa è importante anche conoscere quanto e cosa sa il testo a proposito dei significati dei termini tecnici.
Comunque, va bene, ma il contenuto delle domande è rimesso ovviamente alla discrezionalità di chi pone la domanda, poi sempre che non sia domanda suggestiva, questo è un altro problema di maniche, però non è che il pubblico ministero sceglie come ritiene opportuno l'ordine dei contenuti delle domande da porre, no?
Per carità, non mi sentirei mai di contraddire questa sua osservazione e ci tengo a sottolineare che naturalmente non era in questo senso il mio intervento. È chiaro che il pubblico ministero è liberissimo di fare tutte le domande che vuole, il mio intervento atteneva alla risposta.
Lei sa se vi era una differenza nell'attribuzione dei SIF tra civili e militari?
Sì.
E si ricorda quale fosse?
Cioè, i militari di solito potevano avere SIF 1, SIF 2, SIF 3, come avere SIF 1, come avere SIF 1 e 2.
Ho capito. E i civili?
I civili esclusivamente SIF 3.
Ho capito. Va bene. Quindi, quando lei riceveva la simbologia di un aereo che proveniva da un altro sito, cosa faceva? Cosa doveva fare?
No, io non dovevo fare niente, io dovevo solamente attenermi all'identificazione dell'aereo, se combaciava con le mie notizie datemi.
Benissimo. Se invece compariva una simbologia un aereo non identificato,
certo.
Ecco, allora prima di tutto vediamo come poteva essere questa simbologia, che cosa appariva sullo schermo?
Vabbè, se un aereo non identificato rimaneva per pochi minuti, ma adesso il tempo, rimaneva pending.
Sì.
Dopo di ciò venivano fatti gli accertamenti su...
Sì, no, forse non mi sono spiegato. Voglio dire, lei ci ha detto prima che se si trattava di un aereo già identificato proveniente da un altro sito, compariva una certa simbologia con allegate alcune informazioni, no? Se invece compariva qualcosa sullo schermo che non era riferibile ad un aereo trasmesso da un altro sito, lei proprio materialmente sullo schermo cosa vedeva?
Guardi, non mi è ancora chiara la domanda.
Per carico, noi non siamo degli esperti.
Non riesco a capirla.
Ecco, voglio dire, lei è davanti ad un monitor,
sì.
No? Ecco, allora, lei è davanti ad un monitor e ad un certo punto le arriva una traccia trasmessa da un altro sito, no?
Sì.
Questa traccia come le viene presentata sul monitor?
Con un simbolo sempre, un simbolo è un NATO track number.
Sì, come viene questo simbolo? Una croce, un tondino?
No, a secondo dell'identificazione già data su quella traccia.
E quindi come appariva?
Le classi di identificazione sono tante, di conseguenza adesso non saprei dare una risposta di come appariva. Ma a padre infatti l'ho specificato, al padre il simbolo e le lettere.
Ho capito. Se invece le compare per la prima volta sul monitor,
certo,
qualcosa che non è stata
identificata. Pending.
Sì, pending, lo capisco, ma voglio sapere, pending, c'è scritto pending?
No, affatto, è il simbolo che cambia.
È un simbolo.
Certo.
Com'è questo simbolo?
Allora, pending dovrebbe essere, adesso è un rombo, no, un rombo, cioè, adesso non mi viene neanche la figura geometrica, posso fare un disegno?
Fare chiaro, un rombo, quindi quando lei vede un rombo, questo che cosa vuol dire nella simbologia?
Che ha bisogno di identificazione.
Ecco, vuol dire che quello è un singolo punto radar che è stato individuato o c'è qualcosa di diverso rispetto a
questo? No, affatto. Sotto quel simbolo ci dovrebbe essere un grezzo al quale viene equiparato il simbolo.
Allora cos'è il grezzo?
Il grezzo è che il grezzo è quello che il radar capta, di conseguenza viene visualizzato sul monitor.
Quindi vengono visualizzati tutti i grezzi che il radar capta sul monitor?
Sì.
Qual è il momento in cui dal singolo grezzo che lei sappia si passa invece ad una simbologia specifica? C'è qualche meccanismo che fa automatico o di altro genere che fa passare il singolo grezzo ad una simbologia diversa?
È una cosa tecnica questa, cioè...
Questo lì non lo sa.
Non saprei rispondere. Cioè non...
Allora... Vediamo, c'è che lei sappia una funzione di inizializzazione della
certo,
traccia?
Certo, se non viene fatta automaticamente dal computer, viene fatta dall'operatore.
Ecco, allora può essere fatta sia dall'operatore sia dal certo, computer. Ecco.
Esatto.
C'è un ufficiale, un
addetto,
addetto
all'inizializzazione.
Come si chiama questo addetto?
IN.
Che sarebbe quindi
inizializzatore.
Quindi lei ci diceva può essere fatto sia manualmente che dal sistema. Lei sa quando il sistema effettua questa operazione?
Non ricordo.
Non lo ricordo. Ci sono quindi dei casi, che lei non sa quali sono, in cui il sistema automaticamente inizializza una traccia. E ci sono dei casi in cui invece interviene un operatore manuale.
Certo.
In questi casi, quando interviene l'operatore manuale, prima che intervenga, che cosa vede l'operatore sullo schermo?
Vede un grezzo che... un puntino che si sposta, cioè non è un punto fisso, di conseguenza viene...
Sì, si sposta, come posso dire, con continuità, oppure sono più puntini che si vedono ai vari giri
di attenzione? No, si sposta con continuità, cioè di conseguenza... una cosa mobile, quindi...
E in questo caso l'inizializzatore cosa fa? Quale operazione compie?
Cioè sono varie funzioni che le sta chiedendo e di conseguenza...
No, ho detto quale, signor Carico.
Cioè, sì,
quando
sì,
si deve inizializzare un puntino che
certo,
è in movimento, che cosa si fa?
Allora, l'inizializzatore...
Il sistema non ha certo, automaticamente...
Cioè, le rispondo. L'inizializzatore dovrebbe fare new track, position up to date, nato track number, e così via dicendo.
Si deve posizionare...
Con la pull tab sopra quel puntino, fare new track. Dopo
okay,
new track, aspettare il secondo giro di antenna e fare position.
Okay.
Di conseguenza... esce fuori un simbolo,
ecco,
e questo simbolo vengono prese le informazioni necessarie per sapere di cosa si tratta.
Ecco, quindi questa operazione manuale fa diventare quel puntino che si muove una traccia in senso proprio, cioè con
sì,
le...
Esatto.
Va bene. Cosa vuol dire, signor Carico, la qualità di una traccia?
La qualità è la ricezione del radar, della quale c'è qualità 7 è il massimo. Di conseguenza se il radar non recepisce più il segnale, tutte cose, tende a diminuire. ogni giro di antenna. Di conseguenza, se, data da, a, se la traccia ha la qualità 7 e a seconda un altro giro di antenna diventa, non recepisce il segnale, diventa qualità 6. Man mano viene.
Quindi, quando si abbassa la qualità, vuol dire che per vari giri d'antenna, a seconda di quanta scende la qualità, certo, il radar non ha visto l'oggetto che aveva visto precedentemente.
Certo.
Senta, signor Carico, che cosa succede a questo punto? Prima di vedere quello che fa l'operatore, ecco, in qualche maniera il sistema reagisce al fatto che la traccia perda di qualità?
Certo, automaticamente subentra che alla console, che ricordi bene, alla console del TPO, Track Production Office dovrebbe essere, si accende la spia, un segnale luminoso, una volta che è arrivata a qualità 5, se non sbaglio. Di conseguenza si constata se effettivamente sta cadendo di qualità e perché.
Come si fa questa operazione di vedere se sta scadendo e perché?
Beh, si va sempre su una determinata, su quella traccia.
Si va in che maniera?
Sempre con la voltage, sempre. Di conseguenza si diminuisce la scala della console, perché si lavora di solito a 256 data mice. In quel caso si porta la voltage sopra la traccia e si va a scala 32 data mice.
Quindi diciamo si seleziona una
parte. Si seleziona esclusivamente la parte che interessa.
Sì. E poi cosa succede?
Questo è il compito del TPO. Se c'è la traccia, l'aggiorna manualmente. Se la traccia non c'è, non c'è.
Cosa vuol dire aggiornare manualmente?
Beh, se viene visualizzato ancora il grezzo, fa un position su quella traccia stessa, di conseguenza automaticamente diventa qualità 7.
Quindi torna a qualità 7.
Esatto.
E se il radar nel giro successivo non vede di nuovo...
ritorna a diminuire la qualità della traccia.
E a questo punto quale altra azione viene fatta dall'operatore?
Beh, una volta arrivata a qualità 0 la traccia si droppa.
Cosa vuol dire droppare?
Viene tolta dalla visualizzazione.
Quali sono i casi per i quali una traccia può scendere di qualità?
I casi possono essere tanti,
sì.
Potevano essere tanti. Che sia in prossimità di atterraggio, che stia in un cono d'ombra e tante altre cose. Cioè che...
Diciamo per esempio è anche in funzione della quota questa la possibilità di vedere del radar?
Sì.
Quindi lei diceva prima quando è in fase di atterraggio, per quale ragione?
Ma sì, in prossimità dell'aeroporto di arrivo, o di arrivo, sì.
Quindi il 35esimo gram che era situato a Marsala,
certo,
ecco, rispetto all'aeroviaria di provenienza del 19 Italia, l'Ambra 13.
Ambra 13.
Sì. Vi erano dei luoghi nei quali gli aerei diretti a Palermo cominciavano a scomparire dalla vista del radar?
Beh, in prossimità della costa di atterraggio più che altro.
E c'era un cono d'ombra tra Marsala e l'Ambra 13?
Che io ricordi, no.
Il Monte Pellegrino, che le ricordi, andava ad interferire con Ambra 13? O comunque altri rilievi?
Il Monte Pellegrino, che si trova a Palermo, se non sbaglio, cioè,
sì.
Che io ricordi bene, no.
Ma, allora, quindi, se non ho capito male, la perdita, tra le tante ragioni che possono determinare la perdita di qualità di una traccia, e cioè il fatto che il radar non veda più questa traccia per giri successivi di antenne, e anche il fatto che l'aereo si abbassi rispetto, ecco, va bene. Vorrei ora chiederle, maresciallo, com'era, se si può descrivere, com'era la sala operativa nella quale lei lavorava, indicandoci specificamente la sua posizione abituale e quella delle persone che erano con lei il 27 giugno del 1980. Quindi come premessa di questa domanda le devo chiedere quando iniziò il suo turno di servizio il 27 giugno del 1980.
Quella sera il mio turno cominciò alle 20, se non sbaglio.
20 ora locale o Zulu?
20 locali.
20 locali.
18 Zulu.
E avrebbe dovuto andare fino a...
alle 08.00 dell'indomani mattina.
Quindi diciamo dalle 8 alle 8.
8.00.
12 ore.
12 ore, esatto.
Va bene. Allora, lei quindi aveva una sua, una console a lei dedicata. Le console erano tutte uguali, si diceva prima dal punto di vista...
Le console sì, cambiavano le funzioni.
Cambiavano le funzioni. Oltre alle console... c'era anche una diversa postazione chiamata AN-UPA 35.
Esatto, sì.
Che cos'è AN-UPA 35? O che cos'era?
Allora, a suo tempo l'UPA 35 doveva venire a seguito il... diciamo, tutto quello... non veniva fatto automaticamente, veniva tutto fatto manualmente,
sì,
da un operatore soltanto.
E a che cosa serviva?
Questo serviva in caso, questo veniva riportato esclusivamente il traffico reale, cioè questo se ci dovesse essere, a suo tempo ci dovesse essere qualche esercitazione in corso, tipo Sinadex o Robovai.
Quindi era uno schermo nel quale si
era sì, un'apparecchiatura.
Un'apparecchiatura, quindi non solo uno schermo, ma
esatto,
un'apparecchiatura che consentiva di operare.
Esatto, sì.
Ho capito.
A una singola persona.
Va bene. Allora, se adesso ci vuole spiegare in grandi linee, poi se il Presidente lo autorizzerà, le farei vedere una cartina in maniera da individuare meglio le posizioni. Però... se lei intanto ci vuole spiegare come era fatta questa sala e all'incirca come erano disposte le diverse funzioni, vediamo prima, e
certo,
poi vediamo anche le persone che erano presenti quel giorno.
Dunque, la sala operativa era disposta in quattro file di consoles. Le prime erano IN, sempre a seguire, TKM e TKX.
Allora, senti perché mi sono perso, cioè stiamo parlando le prime dall'ingresso?
Dall'ingresso verso a salire.
Sì. E cosa sono queste sigle che lei ha indicato?
IN è inizializzatore delle tracce.
Sì.
TKM è... questo è quanto riguarda il cross e il TKM. Per quanto riguarda il tracciatore che faceva le funzioni manualmente.
Sì.
Poi TKX, questo è per quanto riguarda il cross tell delle tracce.
Può dire cos'è il cross tell?
Cross tell è scambio di informazioni tra un ente e un altro.
È uno scambio che avviene
automaticamente
oppure...
esatto, sì.
La seconda fila, quindi questa è la prima fila.
La prima
entrando.
Fila, esatto.
La seconda fila entrando?
La seconda fila entrando, TPO, IO, operatore della quota, forse quota.
Allora, il... l'IO è quindi la funzione che svolgeva lei, Quindi lei era seduto in genere, diciamo, il suo lavoro era essere seduto nella console in posizione centrale nella seconda fila entrante.
Esatto.
E a fianco aveva il tizio.
Il tizio.
Che sarebbe, come ci ha detto prima,
ecco, production office. L'ufficiale ha detto alla produzione delle tracce.
Alla produzione delle tracce. Bene. Andando avanti ancora cosa abbiamo?
Abbiamo tutta la scheda delle console per quanto riguarda gli intercettori, cioè i guidacaccia, coloro che seguivano gli intercettori, se c'era uno scramble reale o esercitazioni roba varia.
Fermiamoci un attimo sulla funzione del controllore di intercettazione, no?
Chi?
Ecco, che si chiama anche, diceva?
Chicci.
Chicci ha anche un nome italiano?
Guida Caccia.
Guida Caccia. Perché si chiama Guida Caccia?
Che erano coloro che guidavano i caccia nelle varie operazioni.
Sì. In che consiste la guida di un caccia?
Dargli leading delle tracce, mandargli sopra degli obiettivi.
Sì.
Ecco.
Ecco, allora come si fa questo? Cioè, c'è un obiettivo sul quale un aereo deve recarsi, no?
Certo.
Qual è l'operazione che concretamente svolge il guidacaccia per dirigere l'aereo su quell'obiettivo?
Sono sempre le solite azioni che si fanno, sempre con la bolted, di conseguenza poi i vari vettori, heading e roba varia li dà il computer o... Se vuole guida caccia le può dare anche manualmente.
Quindi mi faccia capire proprio come funziona, cioè, lei ha detto con la ball tab, no?
Certo.
E come si fa? Cioè, dove si mette questa ball tab?
Questa ball tab è sempre sul grezzo che viene simboleggiato,
sì,
con un simbolo. Cambia il simbolo di intercettori e quindi...
Sì. Sul grezzo sarebbe quindi sul punto dove deve essere guidato il caccia?
No, cioè la voltage si porta sempre sul simbolo di questa traccia, col NATO track number.
Di quale traccia?
Se c'è un intercettore, se c'è qualche missione addestrativa,
sì, no,
roba varia.
No, forse non mi riesco a spiegare. Voglio dire, lei deve portare l'intercettore in una determinata posizione, eh?
Certo.
La voltage, in questo caso, dove viene posizionata?
La voltage viene posizionata sempre sull'intercettore e poi sul punto fisso dove cioè adesso è una traccia che si crea,
sì,
sulla console dell'intercettore, adesso è una cosa al di fuori delle mie...
Sì, lo so che è al di fuori delle sue, però dico, lei è stata in sala operativa,
certo,
per parecchio tempo, quindi forse siccome queste domande servono poi a introdurre delle altre domande,
certo,
che le farò in maniera che tutti abbiamo chiaro di che stiamo parlando... Vorrei solo capire bene, guida caccia, quindi,
esatto,
ha detto, si pone la ball tab sul intercettore, no?
Certo.
Ecco. E poi fa altro?
Poi bisogna vedere se c'è un punto dove questo intercettore gli deve mandare e si crea una linea.
Deve porre la ball tab anche sul punto dove c'è, sul punto fisso?
Non lo so, se non sbaglio si porta il cursore, una cosa del genere, cioè, e si vede la distanza
tutta. Va bene, d'accordo. Dove che, quindi torniamo alla descrizione della sala.
Questa è la terza fila.
Quindi questa è la terza fila dove ci sono le console di guidacaccia.
A
fianco, e poi cosa c'è sempre su questa seconda fila? C'è qualcosa?
Sulla terza, questa è la terza fila.
Questa è la terza fila.
No, ci stanno solamente le console degli intercettori, poi a seguire ancora c'è la console dell'MC.
Che sarebbe?
Master Controller.
E cioè che funzione ha il Master Controller?
La funzione è il capo di tutto.
Quindi il capo della sala operativa?
Della sala operativa,
esatto. E la UPA 35 dove si trova? Dove si trovava?
L'UPA 35 si trovava... Se non vado sulla terza fila è distanziata dalle console.
Okay.
Se ricordo bene.
Va bene. Allora, lei si ricorda quel giorno, quindi, chi fosse il TPO?
Sì.
Chi era?
Erano due, tenente Giordano e sergente maggiore Sala Dumario.
Erano due nello stesso tempo o si avvicendarono?
Si avvicendarono.
Si ricorda quando si avvicendarono?
No, quando stavo seduto io, a fianco a me c'era seduto il tenente Giordano.
E si ricorda chi era il master controller?
Capitano Ballini.
Ricorda chi fossero le persone sedute nel gruppo dei guidacaccia?
Cioè, quella non era una posizione fissa, il guidacaccia, se c'erano delle missioni o delle cose, c'era o non c'era, quindi poteva benissimo. Il guidacaccia di allora era il tenente Muti. Come?
Non del 27 giugno del 1980, chiedo scusa all'accordo.
Non ho capito bene, scusi.
Sì, lei ha detto di allora, allora l'avvocato chiede, di allora lei intende di quel giorno, in quel momento, oppure in genere era tenente Muti?
Cioè, quella sera c'era il tenente Muti. Che a suo tempo sostituiva, presumo, un altro guidacaccia.
Ricorda chi altro era presente quella sera e con quali funzioni?
A Liolo eravamo addetti io e il sergente maggiore Loi, su all'MC c'era come assistenti Abate, Vitaccio. Poi alla produzione tracce c'era Dell'Uomini. Non riposo esempio.
Quando si doveva fare una sala, una esercitazione simulata, sì. Ecco, come si chiama innanzitutto?
Sinalex.
Quando si doveva fare un'operazione simulata, lei ricorda quali fosse l'attività che riguardava lei specificamente che doveva essere messa in atto?
Sì, quella sera c'è, oltre l'ordine di servizio di quella sera, c'era anche un ordine di servizio per quanto riguarda la Sinadex, che è su quel foglio io risultavo operatore all'UPA 35. Posto che io non occupai, perché ero addetto all'identificazione. Cioè, dovevo occupare nel caso ci fosse qualche Sinadex o qualche associazione in corso.
Quindi diciamo, per quello che riguardava lei, durante la Sinadex lei avrebbe dovuto sedere nella
UPA
posizione della UPA 35, certo. E quindi osservare il traffico
reale.
Ecco. Mentre invece nelle altre console sarebbe andata avanti la Sinadex. La Sinadex che consiste in che cosa?
In simulato, cioè queste associazioni vengono fatte per addestrare il personale.
Sì, si vede solo il simulato o anche il reale nella Sinadex sugli schermi?
No, si dovrebbe vedere soltanto il simulato.
Ho capito. Va bene, signor Carico. Adesso passiamo per favore a vedere che cosa successe proprio la sera del 27 giugno. Quindi il 27 giugno lei prende servizio, ci diceva, alle 20.
Sì.
Quindi si siede alla sua posizione di IPO.
Esatto.
E a fianco a lei c'è il TPO.
Esatto.
Chi era quando lei iniziò il turno?
Tenente Giordano.
Bene. Ci può dire che cosa lei vide?
Di conseguenza c'erano due aerei che scendevano perpendicolarmente sull'Ambra 13. Di questi io avevo notizie che il primo scendevano sarebbero da Ponza verso Palermo, intendo questo quando... Erano due aerei dai quali quello che stava avanti era un Boeing 720 diretto a Malta, dietro al Boeing c'era un 19. Questo era per quanto dato come identificazione a quelle tracce. A un certo punto mi accorsi che cioè veniva a cadere di qualità il simbolo del 19. La cosa, cioè, precedentemente, così scherzando, dissi, rivoltomi verso il tenente Giordano, mo uno, cioè, come se fosse in fase di sorpasso, una cosa del genere, una battuta, diciamo, anche stupida. E nello stesso tempo mi accorsi che incominciava a cadere di qualità questo simbolo del CC9. Niente, dopo di ciò, come ogni giro d'antenna la qualità diminuiva, di conseguenza mi sembrò alquanto strano, trovandosi in mezzo al Mediterraneo.
Ecco, che, nella sua esperienza,
certo,
quando il DC-9 cominciò a perdere di qualità, si trovava in una zona dove gli aerei diretti a Palermo abitualmente abbassano la loro quota ad un livello tale da non essere più visti dal radar?
No, presumo di no.
Presume o ricorda?
No. Era ancora distante come procedura di atterraggio, cioè, quindi presumo che non fosse ancora cominciata la procedura di atterraggio.
Ho capito. E che cosa fece Giordano quando lei gli riferì questa circostanza?
Quello che fece non lo so, ne ricordo, cioè, presumo che abbia preso atto della situazione, anche perché non era compito mio eventualmente, o come l'ho detto già in precedenza, una volta che arriva a qualità 5 si accende la spia luminosa alla console del TPO, di conseguenza se non l'avessi visto sarebbe automaticamente apparsa alla console del TPO.
Sì. E la procedura standard in questi casi, quale sarebbe stata? Ce l'ha detto prima, ma se ce lo vuole ripetere in relazione a questo caso. Cioè.
Naturalmente seguire con attenzione quella determinata traccia, vedere le cause, cioè vedere perché.
In particolare quali azioni avrebbe dovuto fare il TPO?
Portare voltereppe sulla traccia e diminuire di scala da 256 data mice passare a 32 data mice.
E questa operazione rimane registrata nella console?
Sì.
Nel registratore di console
dovrebbe essere registrato.
Dovrebbe venire registrato. Sugli aerei che atterrano a Palermo, che lei ricordi, ogni volta che un aereo atterra a Palermo, voi effettuate l'operazione di tentativo di riportare la traccia a qualità 7?
No.
Cosa succede dopo la indicazione che scusi, prima di andare avanti, io non ho capito bene, lei dice che c'erano quindi due tracce,
sì.
Erano tutte e due inizializzate?
Inizializzate, identificate tutte.
E venivano da un altro sito o le avevate inizializzate voi?
Non lo ricordo.
Non lo ricorda. Lei ha parlato di un sorpasso prima, che cosa
sì.
intendeva?
Non so passo perché mi attrasse i due aerei che viaggiavano uno dietro l'altro, ecco, nient'altro di tutto questo.
Sì, innanzitutto lei è sicuro che fosse avanti l'Air Malta e dietro il 19?
Supposizione, Presidente, il test non ha parlato di Air Malta, fino ad ora ha parlato di un Boeing.
Boeing diretto a Malta.
Boeing diretto a Malta. Diretta a Malta.
Diretta a Malta.
Preciso.
Prego.
Dove eravamo?
Sente sull'opposizione, chiedo tu.
Sì, opposizione diretto a Malta, ha detto. Quindi possiamo correggere. Boeing, ha detto, davanti Boeing. Diretta.
Non ha parlato di Boeing Air Malta.
Diretto a Malta.
Diretto a Malta.
Non lo ricordo, Presidente.
Diretto a Malta.
Quindi diamo atto di questo.
Vabbè, invece di Air Malta è Boeing diretto a Malta.
Va bene. Beh, è un punto essenziale. Allora, è il Boeing Air, quello che sia, diretto a Malta, l'aereo, era davanti o dietro il 19? Lei questo?
Che lo ricordi bene, è davanti. Avanti o dietro, cioè adesso non è che ricordo bene, cioè.
Momento solo, che devo. Va bene. Quando lei dice sorpassare, a cosa si riferiva? Ad un come posso spiegarmi, c'era solo il fatto che erano vicini o c'era qualche altro elemento?
No, al fatto semplicemente che erano vicini uno con l'altro, che c'è uno dietro l'altro, semplicemente questo.
Non ci sono delle distanze minime che devono essere seguite tra gli aerei?
Non le saprei dire.
No, questo non fa parte delle vostre funzioni. Ho capito. Va bene. Allora, cosa fece quando vide questa situazione del decadimento della traccia?
Niente, avvisai il collega di fianco, dopo di ciò si presero le misure per sapere qualcosa.
E quali erano queste misure?
Niente, le ripeto, c'è il fatto di controllare meglio se avesse cominciato la procedura di atterraggio, cioè io ho preso informazioni se Punta Lights l'aspettava da un momento all'altro. Cioè.
E come fece a prendere queste informazioni?
Sempre via telefono.
E a chi telefonò?
A Punta Lights.
Attraverso quale linea? Avevate una linea diretta?
Sì, avevamo una linea diretta.
E questa linea è sottoposta a registrazione che lei sappia?
Sì, dovrebbe essere.
E fece altro oltre questa telefonata?
No, mi informai se niente, presi informazioni così a caso, cioè tramite Punta Lights, se l'aspettavano, sì.
Solo a Punta Lights o telefonò anche ad altri enti?
Telefonai a Punta Lights, telefonai a Fiumicino, se non sbaglio. Fiumicino per sapere se fosse partito in orario.
Sì. Che lei sappia, tutte le linee telefoniche vostre sono sottoposte a registrazione o ci sono anche delle linee che non sono sottoposte a registrazione?
Che io ricordi, c'era anche, avevamo una linea, la cosiddetta Rita, che è una linea diretta con gli enti, ma adesso non so, non saprei dirle se è sottoposta a registrazione o no.
Lei ricorda quale linea utilizzò, se utilizzò la Rita o altre linee?
Credo la linea normale.
Quale sarebbe la linea normale?
Quella diretta.
Quella diretta. Lei sa che non risultano queste sue telefonate nelle registrazioni di cui noi disponiamo?
Sì, lo sa che no.
E conferma comunque di avere fatto queste telefonate?
Sì.
E dopo aver fatto queste telefonate, lei rimase in quella console, si recò all'UPA 35, andò in un'altra posizione?
No, affatto, l'UPA 35 non la occupai affatto, rimasi sulla mia console.
E per quale ragione?
Per spostarmi da una posizione a un'altra dovevo avere il cambio. Di conseguenza nessuno mi diede il cambio per poter occupare l'UPA 35, anche perché all'UPA 35 dovevo esserci io, di conseguenza non so neanche se è stata occupata da qualche altra persona.
L'UPA 35 in quali circostanze doveva essere occupata?
Se fosse cominciata qualche esercitazione, esercitazione.
E che lei ricordi questa esercitazione cominciò effettivamente oppure no?
Non le saprei dire se è cominciata, io rimasi alla mia console a continuare ad operare, anche perché non potevo vedere se trovandosi alle mie spalle l'UPA 35 fosse stata occupata da qualche altra persona.
Lei è a conoscenza del fatto che in un periodo immediatamente successivo a quello che lei ha descritto dello scadimento della traccia, diciamo nella mezz'ora successiva, siano state fatte delle operazioni dalle console dei guidacaccia per dirigere un aereo sul punto di caduta, sull'ultimo punto dove vi erano state il decadimento della traccia del 19?
Non le saprei rispondere.
Cioè lei non è a conoscenza di
questo? No, affatto.
Poniamo che dai dati di registrazione del console data recording risulti che furono fatte queste operazioni dalle console di guida caccia, come avrebbero potuto avere l'informazione del punto che le ho detto prima?
Presidente, c'è opposizione. Evidentemente, ovviamente, questa domanda è legata alla precedente, posta se è a conoscenza, dopodiché non un altro se, ma che fu fatto, e dando anche una giustificazione del significato di quello che risulterebbe, secondo quello che si sta dicendo pubblicamente. Chiedere adesso, con una domanda ipotetica sulla cui ammissibilità naturalmente mi rimetto al vostro giudizio, chiedere adesso però se, una volta che risulti quell'operazione, della quale il pubblico ministero ha già dato il significato nella domanda precedente, che cosa è successo, che cosa si sarebbe fatto, cosa significa al test, mi sembra assolutamente inutile perché la risposta già ce l'ha data il pubblico ministero.
No, volevo innanzitutto chiedere una come avrebbero potuto avere chi?
I guidacaccia,
cioè come avrebbero potuto avere
in quella situazione particolare del 27 giugno, perché in linea generale ci ha risposto, come avrebbero potuto avere notizia del luogo, del punto su cui dirigere il...
Cioè, da quale operatore...
quale operatore o anche da quale meccanismo, da quale...
Quindi in generale?
Sì, in generale, sì.
Cioè, in generale, quando il guidacaccia si attiva,
sì,
si attiva in relazione a una informazione che gli viene... Da chi?
Sì.
In questo senso.
Più specificamente però anche nella situazione di quella sera, cioè con la organizzazione di quella sera.
Chi può avere tenuto conto della presenza,
di soggetti particolari, di persone che avevano delle funzioni particolari, di...
Ma allora, in questo è...
Io non ho capito forse quello che vi siete detti. Capisco la sua protezione di tiro, e cioè... Non mi venire a dire, col significato che gli hai già dato, quello che è stato fatto quella sera, significato che io assolutamente non condivido, quello che ci ha dato prima il pubblico ministero, ce lo dica in generale, suggerisce lei.
Sì.
Il pubblico ministero, se ho capito bene, ci vuole far capire meglio, ci lo invita a fare un esempio, facciamo l'esempino, cioè, anziché dire la qualifica, dimmi il nome della sera. A me sembra inutile questa ulteriore passaggio. Sulla domanda in generale, evidentemente da parte mia non c'è nessuna opposizione, ma che rimanga in generale. Se ritorniamo a quella sera, dopo che il pubblico ministero si è già espresso attribuendo un significato a ciò che risulterebbe registrato, io continuo ad opporre.
No, intanto io la ammetto in via generale. In generale, ecco, ci dica il guidacaccia, in base a quale tipo di segnalazione e come pervenuta gli si attiva.
Beh, il guidacaccia si attiva gli vengono date delle informazioni.
E queste informazioni il guidacaccia da chi le riceve? Dal sistema oppure da uno?
No,
da uno...
Sicuramente è tutta una catena. Se io ho attirato l'attenzione del TPO e non era mio compito eventualmente fare una determinata cosa, presumo che il TPO abbia allertato chi di dovere, cioè tutta un'escalation nelle cose, nella situazione. Di conseguenza, se il guidacaccia è venuto a conoscenza di sta facendo delle azioni, è già a conoscenza di qualcosa che gli è pervenuto, qualche notizia già data.
Sì, ma noi ora parliamo in generale, non se quella sera il guidacaccia stesse facendo delle azioni. Sì, appunto, stiamo dicendo, perché il guidacaccia, certo, lei ci ha detto, ha il compito di guidare gli intercettori su un punto, diciamo, fisso, un punto fisso, eccetera.
Certo.
Quindi, ovviamente, il guidacaccia riceve... Viene allertato, viene spinto a fare queste sue azioni da chi in genere?
Da chi? Dal il suo diretto superiore è l'MC.
Quindi il guidacaccia riceve dall'MC o anche da altri
l'impulso per attivarsi?
L'impulso è...
Che lei sappia.
Che io sappia l'impulso io può dare anche il TPO stesso, cioè se c'è qualcosa, qualche anomalia, qualcosa, il guidacaccia si allerta anche lui, cioè si allerta tutto il sistema, non viene escluso nessuno.
Va bene, quindi comunque dal sistema, una volta che diciamo è sullo schermo,
certo,
una volta che il radar è continuato ad andare avanti, rimane l'indicazione di questo di un luogo, dei punti precedenti? Non so se sono stato chiaro, forse sono stato confuso. Voglio dire, dal sistema, da quello che si vede in sala operativa, dal video,
sì,
una volta che è continuato ad andare avanti il radar, quindi ha continuato a girare il simbolo del raggio del radar, i punti precedenti rimangono in evidenziati?
No, affatto.
No. Rimangono registrati, che lei sappia, nella registrazione invece?
Dovrebbero essere così.
Dovrebbero essere registrati. Sì. Senza Sardu era presente in sala operativa?
Chi?
Sardu. No,
sì, sì, Sardu Mario, ho capito bene. Sì, quella sera era presente in sala operativa.
Sì, cosa faceva?
Il TPO. Le sue funzioni erano il TPO.
Sì. Va bene, grazie, non ho altre domande da fare.
Sì, qua ci sono qualche altra domanda da parte del pubblico ministero? No. Vabbè, allora, parte civile.
Due domande, Presidente. Avvocato Fick, parte civile Davanzali.
La parte civile?
Davanzali e Italia.
Ma non è suo testo, dire.
Italia sì, credo che sia testo d'Italia.
Scusi, controllo un attimo. Vediamo, Sì, forse sì. Sì, Italia sì, sì. Prego.
Lei ci ha detto poco fa che quella sera non è stato chiamato a occupare la postazione UBA 35.
Esatto.
In caso di esercitazione venivano coinvolte tutte le postazioni in sala?
Cioè in che senso?
UBA 35 ci ha detto era la postazione che...
Principale, perché quella segue il reale.
Il traffico orario, quindi non era coinvolta dall'esercitazione nel caso in cui...
No, nell'esercitazione no.
Le altre postazioni erano coinvolte tutte quante nell'esercitazione?
Dovrebbe essere coinvolte.
Quindi la sua postazione come identificatore doveva essere coinvolta in caso di
anticipazione?
Lei ricorda che la sua postazione è stata coinvolta dall'esercitazione?
Al momento che sono stato io no.
Un'altra domanda, ci ha parlato di sorpasso prima, durante l'interrogatorio del pubblico ministero. Lei a che cosa fa riferimento quando parla di sorpasso?
Faccio riferimento che due aerei, come se fossero due macchine che stanno percorrendo una strada, cioè al momento uno sorpassa l'altro. Sì.
Quando parlo, diciamo, io quando penso a un sorpasso di due macchine, immagino due macchine di cui una va più veloce dell'altra.
Può essere, sì.
C'era uno dei due aerei che era più veloce dell'altro?
Non le saprei dire adesso con esattezza quale fosse la velocità dei due.
Allora da che cosa gli è venuta questa idea?
Ma io l'ho detto, per me è stata una battuta stupida, così, buttata là per là, cioè nel senso, ecco, adesso uno dei due mette la freccia e sorpassa, non per l'altro, è detta una cosa così, stupidamente, eventualmente.
Va bene, grazie.
Prego.
Senta, sempre su questo argomento, se non ho capito male, avvocato Benedetti, lei ha precisato che ricorda che era il 19 che era avanti all'aereo, al Boeing diretto a Malta?
No, non ho detto così. Fare delle domande. Ho detto eventualmente che io ricordi bene, avanti c'era il Boeing 720, dietro c'era il 19, che io ricordi bene, potrei anche sbagliare, sono trascorsi un po' di anni eventualmente.
E allora le contesto. Che lei durante due interrogatori resi il primo il 3-4-95 alle ore 17:40 lei ha, al giudice priore ha riferito, vabbè, fece addirittura una battuta scherzosa rivolgendomi a Giordano che era alla mia sinistra, sta a vedere che quello di dietro mette la freccia e sorpassa. Secondo i piani di volo si trattava del 19 Italia diretto a Punta Raisi e del Boeing 720 Air Malta che andava a Malta. Di quei due velivoli io vedevo il grezzo. Dopo qualche giro d'antenna, il grezzo dell'aereo che precedeva è venuto ad affievolirsi. Veniva cioè a mancare di intensità. Il secondo è 16:05:97, ore 16:30. Lei dice, dalla visione del piano di volo ritenni che la traccia che sorpassò, quella che poi scomparve, era quella ricollegabile alla Air Malta. La seguì per qualche minuto, erano una dietro all'altra, quella retrostante procedeva a velocità superiore. E poi, notai sul CT due grezzi, uno seguiva l'altro a distanza ravvicinata, ciò avveniva su di ponta, fu a quel punto che esclamai, rivolgendomi a Giordano, ora mette la freccia e sorpassa. Il velivolo che seguiva, a circa 10-11 miglia di distanza, aveva una velocità superiore a quella del 19. Quando notai il decadimento della traccia del 19, avvisai il CPO tenente Giordano e vidi il secondo grezzo che proseguiva la traiettoria. Quindi...
Esatto, adesso sì. Ricordo anche che il guidacarcere eventualmente chiamò il Boeing 720 in frequenza per sapere, per avere eventualmente notizie.
Quindi,
adesso ricordo bene.
Cosa ricorda adesso così per maggiore precisione? Che, qual avanti, era l'aereo che precedeva?
Avanti c'era il 19 dietro il Boeing 720.
Grazie, non
prego.
Avvocato Marini?
Avvocato Marini, nell'immediatezza dell'avvistamento della perdita di qualità di questi primi interventi nella sala, che cosa accadde? Si può riferire in generale?
Sì, io ricordo bene, c'era un po' di movimento in più del solito.
E in che cosa si è concretizzato questo movimento? Se può farci dei nomi di persone che ricorda presenti, che cosa hanno fatto, che cosa ricorda?
No, che ricordo cosa abbiano fatto gli altri, non le saprei rispondere.
Ma intanto chi erano questi altri?
In che senso chi erano?
Chi erano che lei ricorda di avere partecipato a questo movimento?
Vabbè, in più del solito c'era anche il capitano, non so chi, che grado avesse in quel momento, il capitano Massaro, addetto alla, quanto riguarda la Sinadex. Altre persone... non ricordo, cioè al momento non ricordo, poi presumo che siano subentrate altre persone, però
gli appartenenti al suo turno tutti comunque
si adoperarono tutti quanti
Lei sa se all'epoca esisteva un modo per ritrovare sui nastri nell'immediatezza una traccia già registrata, ovviamente era possibile sostanzialmente leggere i nastri in modo tale da ricostruire il percorso di una traccia nell'immediatezza?
Credo che fosse possibile una cosa del genere.
Lei ricorda se quella sera avvenne una cosa del genere?
Non le sapevo rispondere.
Se fosse avvenuto avrebbe dovuto prendervi parte?
No.
E chi doveva prendervi parte?
C'erano gli addetti ai dati, agli elaboratori dati. La sigla era mio.
Sigla mio.
Il
master controller, il Ballini in particolare, avrebbe dovuto dare un ordine, essere informato.
Sì. Sì,
doveva prendere tutto... lui l'iniziativa o doveva essere di altro? Poteva essere direttamente del mio l'iniziativa?
No, l'iniziativa del mio diretta no. Doveva essere sempre autorizzato da qualcuno.
Va bene, grazie, allo Stato non ho altre domande.
Presidente, avvocato Dario Piccioni, parte civile. Senta, fino a quando lei ha continuato a lavorare a Marsala al 35esimo CRAM, dopo ovviamente i fatti di cui ci stiamo occupando?
Io sono stato trasferito da Marsala, se non sbaglio, gennaio 81.
Ed è stato trasferito dove? Dove?
Otranto, dopo 10 anni di Marsala però. Dopo che molta gente dopo di me è andata via molto prima.
Ma questo trasferimento era programmato? No?
L'ho ripetuto adesso. Molta gente dopo di me, venuta a Marsala, è andata via molto prima. Io ho fatto 10 anni a Marsala. Cioè senza raccomandazioni, senza niente. Papale, papale.
Cioè, quindi che cosa vuol dire? C'era una... No, ce lo spieghi perché...
Niente, io sono stato trasferito da Marsala dopo 10 anni di servizio a... nella stessa sede, mentre altre persone arrivate molti anni dopo di me sono state trasferite molto prima.
Ho capito. Senta,
eventualmente non è stato né premio né niente.
Ho capito. Senta, lei ha dichiarato poc'anzi che non è mai stato sentito dall'autorità giudiziaria, quantomeno fino all'86-88.
Sì, esatto.
C'era il dubbio se quello dell'88 fosse il primo interrogatorio, ma comunque sicuramente nell'immediatezza dei fatti non è mai stato sentito.
No, affatto.
Senta, e successivamente, quando invece è stato sentito, quindi adesso parliamo degli anni dall'88 in poi, lavorava sempre ad Otranto? E il fatto che lei sia stato ripetutamente sentito dall'autorità giudiziaria le ha creato problemi a livello dei colleghi? Ci sono state reazioni in qualche modo?
Grazie a Dio, problemi tanti.
Li illustri alla Corte? Come si sono manifestati, come si sono concretizzati?
Beh, innanzitutto sono stato bloccato come carriera.
Cioè lei a partire da quel momento non ha potuto progredire nella sua carriera?
No, affatto. Poi sono subentrati problemi di salute.
Ma problemi di salute che lei ricollega a questa situazione?
Beh certo, sono ulcera duodenale, cronica, stati depressivi, stress, dovuti allo stress, perché non è tanto semplice stare qua anche oggi.
Beh, naturalmente. Ma questa situazione per quanto tempo si è protratta, diciamo, a partire dal 1988?
All'88, al 99. E ancora oggi continua per me, non è cambiato niente.
Ma lei quando è andato in pensione?
99.
Capito. Non ho altre domande, grazie.
A te.
Avvocato Paris di parte civile. Sì, per ora però siamo in fase di esame diretto, eh. Non credo che lei abbia chiesto l'esame di questo test, scusi. Quindi in fase poi di controesame. Quindi ora la difesa Bartolucci.
Presidente, volevamo 10 minuti di sospensione anche per coordinarci tra di noi, per evitare anche sovrapposizione di domande.
Va bene, sospendiamo 10 minuti.
Se può mettere la mia presenza, avvocato
Presidente.
Sì,
ora metta l'avvocato. Vuoi richiamare il carico, per favore? Allora, prego. Sì, sì.
Grazie. Allora, signor Sergio, mi scusi, io mi riferisco a quello che lei ci ha detto poco prima della sospensione, a proposito...
Forse... Di...
Prego?
Un po' più forte per cortesia, perché non...
Sì.
Non so se per questo microfono...
Ci provo, dicevo, ricollegandomi a quello che ci ha detto poco prima della sospensione, a proposito del fatto che lei ha prestato servizio per una decina d'anni a Marsala, le volevo chiedere questo. Quindi, lei... Comincia come, con quale grado? Cioè aviere o fa il corso di sottufficiali?
Ho fatto il corso di sottufficiali.
Ho capito. Senta, nel periodo in cui ha prestato servizio a Marsala, c'erano, diciamo, delle persone, amici o parenti con cui era più in contatto?
In che senso, scusi?
Nel senso che prestassero servizio con lei a Marsala o che frequentava più spesso a Marsala, al di là del lavoro d'ufficio?
Sì.
Ecco, in particolare le chiedo, lei aveva dei parenti in servizio anche presso il medesimo radar?
No, affatto.
No. Dei parenti che lavorassero, che erano a Marsala?
No.
Senta. Oh, prima rispondendo al pubblico ministero si è anche detto che la sua funzione era quella di identificatore delle tracce. Però poi dicendoci la sigla in inglese, IO, la traduciamo come ufficiale addetto all'identificazione, ma lei non era ufficiale.
No,
c'era un ufficiale che insieme a lei svolgeva la stessa mansione?
Ufficiali che praticassero questa attività, no. Però erano gli addetti, dovevano essere i TPO stessi che erano ufficiali.
Sì.
Dovevano essere anche loro, io.
Ho capito. Senta, in particolare, si può dire qualcuno che svolgesse le funzioni di IO, cioè di addetto all'identificazione, oltre a lei, o era l'unico nel sito?
No, c'era il sergente maggiore Loi.
Sergente maggiore?
Anche lui identificatore.
Identificatore. E si ricorda se per caso Loi pure era in quel turno?
Sì, sì.
Oh, ma voi svolgevate... Quindi nello stesso turno c'era bisogno di due identificatori?
Sì, che ci alternavamo. Scusi? Ci alternavamo.
Ah, vi alternavate?
Sì.
E generalmente come? Ogni tre ore il turno?
No, ogni ora, poi durante l'arco della nottata ci vuole...
No, mi scusi, non ho capito cosa ha detto all'inizio.
Allora, ci alternavamo ogni ora, dalle 8 fino a mezzanotte, dopo mezzanotte facevamo i turni notturni.
Ho capito.
Quindi più di qualche ora.
Certo. Senta, in particolare quella sera, lei ricorda se fu il primo a prestare servizio alla console di quelli del turno delle 8 o se invece diede il cambio a qualcuno?
No, io diedi il cambio al turno smontante.
Al turno smontante, quindi cominciò a lavorare
alla console, alle 8 di sera. Esatto.
E fu regolarmente sostituito dopo un'ora da Loi?
No.
No.
No, Loi venne ugualmente, però visto quello che c'era in atto c'era da fare ulteriori indagini, c'era una situazione in corso.
Senta, il 30 maggio del 1988 lei, sentito dal procuratore della Repubblica di Marsala, dice una cosa diversa. Montai alle ore 20 circa e dopo quasi un'ora, il collega Loi mi dette il cambio. Come mai una versione diversa?
Infatti l'ho detto adesso, cioè Loi venne, però nello stesso tempo non mi alzai dal mio posto, perché in quel caso dovevo andare a occupare l'UPA 35.
No, la cosa che disse al PM di Marsala era davvero diversa da questa. Le leggo un'altra frase allora. Montai alle ore 20 circa e dopo quasi un'ora il collega Loi mi dette il cambio. Ho seguito visivamente, dopo aver proceduto alla loro identificazione, sul monitor dell'IO, il greggio del 19 proprio etichettato di un Boeing 720 in rotta verso Malta. E intendo dire questo, e cioè che lei dice che viene Loi e le dà il cambio, e lei segue comunque il greggio.
E da dove? Dalla stessa consorte.
Quindi lei adesso dice che è stato impreciso nell'88 quando ha parlato di un cambio datole da Loi dopo quasi un'ora.
Chiedo scusa, ma non ha mai detto dalla stessa console. Questa è una frase che aggiunge il difensore.
No, chiedo scusa, non ho capito il senso dell'opposizione. Cioè non ho solo preciso il pubblico ministero.
Dice dalla stessa console, non ha detto.
È un'opposizione a qualcosa che ho detto io.
Sì.
Su questo ci siamo. Poi, cioè.
Ecco, l'opposizione era fondata sul fatto che lei ha, avrebbe inserito la frase dalla stessa console che non era stata invece detta dal carico.
Ah, forse con quello stesso si riferito all'interrogatorio dell'88?
Sì.
Sì, sì, era una mia interpretazione, avallata, signor pubblico ministero, da quello che il signor carico ci ha detto fino adesso, dalle 10 ad ora. Lui ci ha detto di essere stato in quella console inamovibile. Allora io ho messo insieme quello che aveva detto nell'88 con quello che ha detto oggi. E quindi probabilmente sono stato impreciso. Me ne scuso, ma questo rimane. E cioè, cosa intendeva dire quando nell'88 ha detto montai alle 20 e dopo circa quasi un'ora il collega Loi mi rete scambio. 20 circa, e dopo quasi un'ora, per essere precisi, il collega Loi mi rete scambio.
Che Loi venne alla console.
Sì.
Mi diede il cambio, però nello stesso tempo io rimasi nelle vicinanze, rimasi accanto a lui. Non ho detto che ho finito il mio servizio e me ne sono andato. Non l'ho detto.
Quindi è un'altra cosa. No? È un'altra cosa.
Non lo so quello che intende lei.
Allora, se una procedura di identificazione alle 9:10 di quel giorno è sbagliata, chi ne doveva rispondere? Lei o Loi?
Loi. Eventualmente.
Perfetto.
Però,
quindi ha dato il cambio.
Però, visto e considerato che io non mi sono alzato dalla console, sono rimasto alla console. La console non è occupata da una singola persona, la console può essere occupata da due persone anche.
Che lavorano insieme.
Anche.
Prima ci ha detto che vi alternavate.
Certo, io sto dicendo la console può essere occupata anche da due persone.
Anche da tre? Qua.
No, vabbè.
Sono domande che mi sta suggerendo il collega, perché io non sono tanto sveglio, però io le faccio mie.
No, no, due persone possono lavorare tranquillamente.
Tre?
Due persone possono lavorare tranquillamente.
Ho capito. Per fare cosa?
Aiutare nelle circostanze.
Senta, il compito dell'identificatore, non voglio farle ripetere cose che ha già detto. Però, in estrema sintesi, lei lo spiegava prima al pubblico ministero, ma stiamo parlando di, non so, una determinata area di responsabilità, determinati tipi di aerei, che cosa...
No, una determinata zona di lavoro, di area di responsabilità.
Capire cos'è quell'oggetto che manda quel segnale.
Certo.
Quindi se due aerei civili si scontrano è colpa vostra?
Non credo.
Non è colpa.
No, affatto, non credo.
Perché voi non controllate il traffico civile?
No, noi controlliamo il traffico civile. Noi controlliamo il traffico civile, il traffico militare, cioè...
E perché non è responsabilità vostra se tu eri civile?
Cioè, adesso io non so di chi è la responsabilità, ma se tu eri si accoppano, cioè, che responsabilità abbiamo noi? I livelli di tutte cose non vengono dati dalla difesa.
Non ho capito.
Non vengono dati dalla difesa, da un centro radar. Il centro radar sta esclusivamente per fare l'avvistamento, il controllo e il riporto, cioè queste sono le funzioni del centro radar.
Scusi, quindi non è compito dell'identificatore che stava a Marsala o del CTO che stava accanto a lei se due aerei civili, per caso, per non aver mantenuto le distanze, hanno un incidente?
Certo.
Non è responsabilità vostra?
No.
E di chi è?
Questo non lo so dire.
Va bene, non è importante. La responsabilità vostra, allora, se non è quella di controllare il traffico civile, è quella di controllare il traffico militare? In questo senso si può distinguere se non ho detto qualcosa di sbagliato?
No, il compito nostro è quello di controllare tutto quello che è mobile.
E una volta che controllate, poi cosa fate?
Una volta che controllato, ci stanno gli enti superiori che... Cioè il tutto viene anche trasmesso a Martina Franca di allora, che era un ente superiore a Otranto e a Marsala.
Quindi diciamo la combinazione tra Marsala e Martiva Franca controllava tutto il traffico, anche quello civile.
No, tutto il traffico veniva riportato a un ente superiore, quindi se ci sono delle decisioni, delle cose vengono prese da un altro ente, cioè adesso non so.
Ho capito.
Non saprei dirle chi fosse la responsabilità o no, se non.
Senta, che differenza c'è tra un centro della difesa aerea, come era Marsala, immagino, no?
Sì.
E un centro di controllo del traffico come quello di San Pino, sa che a Sassino c'era il centro di controllo del traffico aereo?
Sì, la differenza non la saprei dire, cioè non.
Facevate le stesse cose?
Non le saprei dire.
Ok. Senta, allora non parliamo di attività, ma come responsabilità, sa se avevate delle responsabilità?
No, neanche.
Perfetto. Chiedo scusa un secondo. Qual è il senso nel suo lavoro di identificatore, no? Della differenza tra una traccia friendly e una che tale non è?
Non la capisco.
No. Allora, lei ci ha detto prima che, che ha fatto per anni l'identificatore, che vuol dire vedere un dreddo.
Certo.
E, se ho capito bene quello che lei ci ha detto, sulla base dei piani di volo, capire che aereo è.
Certo.
Beh, una volta che si è capito che aereo è, lo chiamiamo, per quanto riguarda Marsala, A, J e tre cifre. Lo chiamiamo da un altro sito, LK, da un altro ancora, Alfa, Giù, come comunque lo si possa chiamare. Alla base però, immagino, facciate anche un'altra differenza. Cioè, è comunque una traccia friendly, oppure è conosciuta, oppure è zombie, oppure è nemica, oppure o no?
Certo, ci sono varie classi di identificazione, come lei stesso ha specificato, uniform, tanto per dire tale, traccia sconosciuta, che non si sa niente di quella traccia. Di conseguenza si dà un'identificazione e ci si attiva su quella traccia per avere informazioni inerenti a chi potrebbe essere.
E il vostro lavoro è diverso a seconda che si agisca su una traccia friendly o su una traccia sconosciuta?
Certo.
In che senso?
Beh, sulla friendly di solito non si agisce quasi mai. Già data una classe di identificazione identificata, cioè, si mettono un po' da parte, nel senso se c'è un uniform, una zombie o chi per essere, cioè, si dà un'attenzione particolare al sesso.
Ho capito.
Mentre la classe friendly, essendo amici.
Si ricorda se oltre a lei e a Loi ci fosse qualcun altro quel giorno nel sito radar di Marsala della difesa aerea a guardare la traccia friendly del 19?
Attualmente non ricordo.
Non lo ricorda?
Sicuramente l'avrò ricordato in precedenza durante gli interrogatori, però attualmente, dopo tanto tempo, non ricordo abbastanza bene.
Prima il pubblico ministero le chiedeva come può capitare che una traccia perda di qualità. E lei ha detto o perché sta in fase di atterraggio, ho capito io, o perché la quota è troppo bassa, o perché c'è un cono d'ombra.